tutti. Devo dire che non sento affatto la pressione e quindi sono tranquillo. Beh, questo forse è un test, quindi poi magari voi alle 5 oggi mi direte forse è meglio che stai a casa, quindi. Però devo dire che in realtà è colpa mia, nel senso che ci sono altri eventi che si sovrappongono in quel periodo, quindi è un po' difficile riuscire a trovare la quadra per tutte le cose da fare. Prima di tutto io sono, ovviamente mi sento profondamente onorato di poter essere qui, è la prima volta, non che vengo qui, stavo parlando in macchina, che sono forse 20 e passa anni che non venivo qui, quindi ero un ragazzotto pieno di belle speranze e Dio è stato buono in questi 23 anni, mi ha dato una moglie fantastica, una famiglia meravigliosa, la sua grazia si è manifestata nel farmi fare un lavoro che è un lavoro a tempo pieno al suo servizio nella chiesa a Milano, dove sono pastore, uno dei responsabili, e quindi insomma posso solo fare la lista delle grandi cose che Dio ha compiuto in mio favore, di come la sua grazia continua abbondantemente a esprimersi nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia. Sono qui con mia moglie Melissa, Deborah la primogenita e Beatrice, e pensando un pochino a che cosa posso raccontare, quando uno va in una chiesa nuova cerca sempre di dare il meglio, no? Cerca di andare a prendere il top che ha studiato nel passato e dice vabbè, vado lì e cerco di dare il meglio. Ma in realtà la cosa che sto per i pensieri che sto per dire oggi sono pensieri di questa settimana, quindi sono proprio recenti, perché ho un po' l'attitudine a insomma non mi piace riguardare le cose vecchie, mi piace rinnovarle un po' nella mente. Visto che per la comunità faccio tutte le mattine una sorta di piccolo podcast, incontro mattiniero su Zoom, stiamo guardando il libro di Giosuè. E ovviamente il libro di Giosuè è un libro di conquiste, è un libro di vittorie, è un libro che insomma dal punto di vista dell'avventura è una sceneggiatura che potrebbe portare una gran bella serie TV, un qualcosa di quella epica, no? Nelle quale un popolo va alla conquista di una terra promessa dal proprio Dio e che sconfigge nemici apparentemente, fortezze apparentemente incrollabili, che ha i suoi momenti di down, ma alla fine è un popolo che arriva alla conquista. E ovviamente traslato nella nostra storia, mi piace l'idea che il libro di Giosuè sia un libro di nuovi inizi, rappresenta un inizio nuovo. E quante volte noi vogliamo ripartire da zero, e per ripartire da zero ci sono dei principi e dei parametri. La parola chiave che mi sembra prosegue tutto il libro di Giosuè in realtà sono due, sono la parola forza e coraggio. Se uno si ricorda il capitolo 1 di Giosuè, Dio parla a Giosuè e presentandosi a lui dice per 8 volte in un capitolo, proprio perché probabilmente era un qualcosa di cui aveva bisogno, sì, forte e coraggioso. Il popolo, quando Giosuè si presenta, risponde all'appello di Giosuè, fine del capitolo 1, dicendo solo una cosa ti chiediamo, sii forte e coraggioso. Quindi mi sembra che ci sia necessità di forza e coraggio. E trovo straordinario che dopo il capitolo 1 di questo Dio che dice questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, questo grande incoraggiamento del popolo, il focus dell'autore si trasporta nella città di Gerico. E il capitolo 2 c'è uno degli esempi di forza e coraggio più belli di tutta la parola di Dio. Le quote rosa all'interno della Galleria della Fede di Ebrei 11 sono abbastanza basse, no? Lo sappiamo. Ci sono un sacco di eroi della fede, ma il capitolo 11, la Hall of Fame delle persone che in qualche modo hanno tracciato il segno della fede, per quello che riguarda le donne, in realtà è costituita da due sole donne. Una è Sara, moglie di Abramo, l'altra è Rahab, la prostituta. Queste sono le due persone che Dio sceglie di mettere in quella galleria di eroi, una donna Sara, devota, che ha dato il suo corpo come strumento per essere benedetta da Dio, essere madre della promessa che Dio aveva fatto ad Abramo, e l'altra, Rahab, che in realtà diede il suo corpo per altri scopi, lo vendette. Quale che sia il motivo, quale che sia la sua storia, ma di fatto sembra che tra queste due persone, tra queste donne, una devota donna di Dio con tutti i suoi errori e una prostituta pagana, insomma, c'è un qualche sbilanciamento. Perché Dio metti in questa categoria di persone di fede una donna così e una donna così? Ma c'è di più. Quando Giacomo prova a parlare e a spiegare che la fede che salva è la fede che opera, prende Abramo, padre della fede, e dice, vabbè, ci sta. E poi prende Rahab, la prostituta. Ah, davvero. Nella genealogia di Gesù, 5 donne sono presenti, e tra le 5 donne che raccontano da dove viene il Messia, c'è Rahab, la prostituta. Quindi questa prostituta, e sapete perché continuo a dire questa parola? Non perché voglio essere scioccante, perché ogni volta che nella Bibbia si parla di Rahab c'è sempre questa parolina a fianco. Ebrei, Giacomo e Gesù, e scusate non Gesù, Matteo nella genealogia di Gesù, puntualizza questo piccolo particolare. E già questo, dal lettore della parola di Dio, dico, qua c'è qualcosa di grosso, 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 grosso. C'è qualcosa di bello. E allora questa mattina proverò a cercare che cosa aveva in comune Rahab con tutti quegli eroi della fede. E perché è così importante nella storia della parola di Dio questa donna e quello che fece. È chiaro che se si trova nella Hall of Fame della fede, nella galleria degli eroi della fede, è perché era una donna di fede. Su questo non ci piove. Quale che fosse il suo passato, quale che fosse la sua storia, quale che fosse il momento storico e quello che fece prima e quello che farà dopo, quello che Dio vuole raccontare e dire a noi oggi, quando voi ricordate la storia di Rahab la prostituta, ebbene, ricordate che quello è un cartello indicatore, un enorme esempio, un'insegna luminosa che io ho lasciato perché voi corriate la gara che vi è posta davanti, circondati da questa schiera enorme di luci che dicono fede, fede, fede. Ecco chi è Rahab. Non importa il suo passato, non importa quello che l'ha portata a scegliere certe cose, quello che importa sono le scelte, le decisioni e la vita che questa donna fece. Fosse così per me e per noi già intorno. Se già avessimo la forza di guardare quelli che sono davanti a noi per la fede e la grazia di cui siamo stati testimoni anche nel racconto di Efesini capitolo 2, grazie Jonathan, avessimo già noi questo sguardo qua, guardare l'altro per la fede che rappresenta e che manifesta la grazia che Dio ha dato. Perché Rahab è una donna che riceve grazia. Allora, andiamo a leggere. Mi sono portato la Bibbia per fare bella figura, ma di solito leggo sul tablet. Però se prendete il cellulare, per favore, come dico anche in chiesa noi, aprite l'applicazione Bibbia e basta, quindi non WhatsApp, non Instagram e tutto il resto. Il capitolo 2 di Giosuè, insomma, è un capitolo che cercherò di fare brevemente, mettendo 3 punti. Che tipo di fede aveva Rahab? Or, senza fede è impossibile piacere a Dio. Ebrei capitolo 11, versetto 6. Prima di dire tutta la, come dire, galleria degli eroi, mette questa cosa chiara. Senza fede non puoi piacere a Dio. Non pensarci neanche che Dio provi piacere nel vedere te, senza quella fede. Allora, capitolo 2. Or Giosuè, figlio di Nun, mandò segretamente da Sittim 2 spie e disse loro, andate, esaminate il paese e la città di Gerico. quelle andarono ed entrarono in casa di una prostituta di nome Raab e lì vi alloggiarono. Ciò fu riferito al re di Gerico e gli fu detto: ecco, alcuni uomini dei figli di Israele sono venuti qui per esplorare il paese. Allora il re di Gerico mandò a dire a Raab: fa uscire quegli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua, perché sono venuti a esplorare tutto il paese. Ma la donna prese quei due uomini, li nascose e disse: è vero, quegli uomini sono venuti in casa mia, ma non lo sapevo di dove fossero. E quando stava per chiudere la porta della città all'imbrunire, quegli uomini sono usciti. Ma dove siano andati non lo so. Rincorreteli senza perdere tempo e li raggiungerete. Lei invece li aveva fatti salire sulla terrazza e li aveva nascosti sotto gli steli di lino che vi aveva ammucchiato. E la gente li rincorse per la via che porta ai guadi del Giordano e, dopo che i loro inseguitori furono usciti, la porta della città fu chiusa. Sfido chiunque a non rimanere un po' imbarazzato di fronte a sto testo. Qui c'è una bugia palese, c'è una donna di, insomma, persona che forse deve aver avuto dei trascorsi difficili per fare questo tipo di vita, eppure questa donna in Matteo, in Giacomo e in Ebrei è ricordata come fede, 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 fede. E logicamente uno che entra in un testo così va un po' in conflitto, almeno io ci sono andato, magari per voi è tutto chiaro, ma io ci sono andato un po' in crisi. Innanzitutto, il coraggio di Raab è evidente. E il testo ce lo fa proprio tirare fuori, ce lo fa profumare questo coraggio. Gerico, città-stato, protetta da due file di mura, 4,5 metri tra la prima cinta di mura e la seconda cinta di mura, città inespugnabile, città che aveva costruito la sua fama proprio sulla propria forza, città che era proprio al guado del Giordano, città che rappresentava in qualche modo l'orgoglio di Canaan, quella città che era la forza dei cananei. Passata quella, tutto doveva andare liscio. E Raab viveva in quella città, aveva costruito la sua vita, era riuscita in qualche modo a cavarsela nella vita. Ebbene, le spie entrano, come normale in tempo di guerra si faccia, entrano nella città e casualmente finiscono in casa di Raab, la prostituta. Ora, io non ho idea perché siano finiti lì, come ci siano finiti, ma è chiaro che dall'alto, io dopo 2000 anni di storia, guardo indietro e dico: certo che Dio ha un sarcasmo meraviglioso, prende le spie, le fa portare in un posto estremamente pericoloso e gli fa trovare l'unica persona, la meno probabilmente indicata, ma l'unica persona che veramente li poteva proteggere. E già questa roba mi parla di fede. Ebbene, Raab deve scegliere. Sono entrati in casa sua uomini, non era una cosa che non era consueta, ma il re della città lo sa. Il re della città sa che delle spie sono entrate e che sono andate in casa di Raab. Non è che è un caso questa cosa qui. Insomma, in tempi di guerra le camere del Grande Fratello vedono tutto e quindi era chiaro e normale che ogni persona entrasse in quelle mura era assolutamente controllata. Ora, era chiaro per il re che quelle due persone che erano entrate, nonostante immagino abbiano cercato di camuffarsi, mica sono andato dentro che ho scritto israelita, sono spia, voglio controllare, no, sono entrati e hanno cercato di camuffarsi, e forse era anche logico andare a cercare la casa di una prostituta, perché comunque era una casa che era di abitudine frequentata da uomini sconosciuti per lo più. Quindi c'è una strategia, c'è una logica. Eppure il re manda le sue guardie da Raab e gli dice: non ci provare, non ci provare. Io so che in casa tua sono entrate quelle spie. Quindi, o ce le consegni e ci dici dove sono andate. E lì Raab sceglie. sceglie. La prima cosa che mi dice di cos'è la fede che piace a Dio è una fede che ha coraggio e che sceglie da che parte stare, senza mezzi termini e senza mezze misure. Qui non si stava scherzando, eh? Qui non si stava giocando a ladri, guardie e ladri. Qui si trattava di vita o di morte. Qui si trattava di scegliere da che parte stare e di scegliere in maniera netta. Perché se per caso le guardie fossero entrate e dire va bene, andiamo a cercare un attimo, andiamo a guardare cosa c'è. Secondo voi nel terrazzo in alto sotto coperte di lino non vedono delle cose, no? Che quanto ci voleva trovare? Quella donna sceglie. E la prima cosa che mi piace è che la fede che piace a Dio non può essere nascosta a lungo. Ieri parlavo con una ragazza che sta studiando biologia e mi diceva, gli ho detto, certo, era un po' che non la vedevo questa ragazza, gli ho detto, certo che la biologia ti porta comunque a studiare materie e studi che di fatto forse lottano un po' con la tua fede. Insomma, la genesi dell'uomo, la storia di come siamo arrivati fino a qui. E lei mi diceva, certo, è la cosa più difficile fra tutte. Amo questa materia, ma ho un conflitto enorme. Perché se io solo dico che sono creazionista, nel senso che credo che in qualche modo, poi ci si studia, si ragiona, ma che Dio è il cuore, il centro, l'obiettivo, l'inizio e la fine, lo scopo di tutto questo creatura, e io sono una creatura di Dio, me la gioco malissimo. Perché lì l'hanno detto la prima lezione. Chiunque la pensa così è meglio che neanche ci metta piede qua dentro. Università. Il suo futuro. Ci vuole coraggio. E lei mi ha detto, un giorno lo dirò. Un giorno dirò quello che io credo. Sceglierò di dirlo. Primo anno ci sta. E quella donna sceglie. Sceglie per il popolo di Dio. Sceglie che nonostante vivesse nella città più sicura del mondo, nonostante si fosse in qualche modo trovata la sua piccola posizione in quel mondo, sceglie di partecipare attivamente alla guerra in corso. E quella guerra vuol dire prendere la parte del popolo di Dio. Ora, il fatto della bugia mi mette un po' in crisi, devo dirlo onestamente. Però, se penso che gente come Abramo, gente come Isacco, gente come Davide, hanno mentito spudoratamente, e neanche in tempo di guerra, qualcuno era in tempo di carestia, Abramo quando mente sulla moglie due volte, beh, posso anche giustificare che Rab, una giovane credente, in una condizione davvero pericolosa, possa avere mentito. E poi, scusate, siamo in tempo di guerra, eh? Cioè noi esaltiamo le persone che in tempo di guerra nascondevano, ad esempio, gli ebrei in casa loro, ve lo ricordate, no? Scriviamo i libri, facciamo le storie, questo era tempo di guerra, eh. La sua scelta avrebbe condizionato due spie che sarebbero probabilmente torturate e uccise, giusto? Quindi, va bene, le bugie non si dicono, chiaro? Né bianche, né nere, né rosse, né verdi. Non esiste, il padre della menzogna è Satana. Dio non c'entra niente, l'origine della menzogna è Satana. Ma in questo caso, io francamente sto zitto. Perché c'è qualcosa che mi dice che quella donna, a suo rischio e pericolo, ha scelto di mettersi dalla parte del popolo di Dio. Tu hai quel coraggio? In condizioni, in situazioni molto, 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 molto meno pericolose. Ma tu ce l'hai il coraggio di schierarti radicalmente, costi quel che costi, a tuo rischio e pericolo? No, perché questo è il punto, non tanto la menzogna, non tanto come cosa chi era Rab, ma cosa ha fatto Rab. E c'ha ragione Giacomo, ha proprio ragione, che mostrami con le tue opere la tua fede. Quella donna fu considerata, e cito Giacomo, lo stesso avvenne nel caso di Rab, la prostituta. Dio la considerò giusta per le sue opere, cioè per il fatto che aveva ospitato gli esploratori ebrei e li aveva aiutati ad andarsene per un'altra strada. Perché, come il corpo senza il soffio della vita è morta, così la fede senza le opere è morta. Rab brilla, brilla, splende, perché lei, in una condizione complessa e difficile, con coraggio e forza, ha scelto di schierarsi. E già. Ma mi piace perché questa storia continua con le motivazioni che spinsero quella donna a fare quel gesto. Mica era impazzita tutto d'un colpo, mica si era schierata così perché non aveva altro da fare. No, no. La fede vale quanto il suo oggetto. Allora leggiamo dal versetto 8 al versetto 11. Prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro sulla terrazza e disse a quegli uomini: «Io so che il Signore vi ha dato il paese, che il terrore del vostro nome ci ha invasi e che tutti gli abitanti del paese hanno perso coraggio davanti a voi, poiché noi abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e quel che faceste ai due re degli Amorei al di là del Giordano, a Sicon e Og, che votaste allo sterminio. Appena l'abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non è rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, perché il Signore, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra». Ora, io non ne ho lette tante di dichiarazioni di fede, ma avessi io la forza di fare questa dichiarazione di fede? La sua scelta di coraggio non è stata fatta perché tra le due l'una, tiro la monetina e spero vada bene. Non è stata neanche una scelta razionale, basata sulle forze in campo. Insomma, stiamo parlando di Gerico, non stiamo parlando di un accampamento di nomadi sprovvisto di difese. La sua scelta di coraggio, e meno male che ce la racconta, è la scelta di qualcuno che ha messo in moto quello che ha creduto. Rab ha scelto di passare dalla parte degli israeliti non nel momento in cui si è trovata davanti la scelta. Lei aveva già scelto da che parte stare. Perché spesso, non so voi, ma ci troviamo un po' in imbarazzo perché succedono momenti in cui dobbiamo prendere decisioni di forza e di coraggio, ma non ci siamo preparati a scegliere. Quindi ci troviamo in imbarazzo e allora il silenzio è la cosa migliore. Ci proteggiamo, abbiamo paura. Lei aveva già scelto da che parte stare, aspettava l'occasione. Giustamente l'occasione gli arriva subito. Vi voglio leggere che cos'è la fede secondo Martin Lloyd-Jones, che è uno che ne sa abbastanza. Non so se lo conoscete, comunque Martin Lloyd-Jones è uno dei più grandi predicatori britannici. Insomma, un top. Lui scrive che cos'è la fede. Quella bella, quella che salva, quella che piace a Dio. La vera fede non è solo un'impresa di ginnastica intellettuale, attraverso la quale ci convinciamo che qualcosa è vero, anche se in realtà poi non lo è. Quindi la vera fede non ha a che fare solo qui. Quindi razionalmente io chiarisco che ci sta tutto, perché sennò falliamo. Non è neanche semplicemente un agitarsi delle emozioni che ci dà un falso senso di fiducia, che Dio farà ciò che noi sentiamo Lui debba fare. Non è soltanto il think positive, pensa positivo, così almeno poi anche le tue emozioni, e più credi, mamma mia, quando sento questa cosa qua mi viene voglia di, più credi e più i sogni si avverano. L'avete mai sentito sta roba qua? Davvero, più credi? Più i sogni si avverano. Mindfulness, queste cose qua strane, no? E quando tu senti un qualcuno che ce l'ha fatta, oggettivamente, un attore, un regista, un cantante, un professionista, ci ho creduto. In cosa hai creduto? Nel sogno che viene vero. Davvero? È così. Non è questa roba qua. Ma non è neanche un coraggioso atto di volontà con cui saltiamo giù dal pinnacolo del Tempio e aspettiamo che Dio ci salvi. Questa è incoscienza. Buttarti giù dal pinnacolo del Tempio sperando che Dio ti salvi non è fede, mi dispiace. Ci sono le scale, le ho create apposta, fai le scale e scendi giù. Che razza di una fede mai questa? Spingere Dio a uscire allo scoperto. Ma ragioniamo così, eh? Quindi ci convinciamo. È vero, è vero, è vero. Lo sento che è vero, sento che Dio fa delle cose. Ora sto un po' esagerando, ma le ne ho sentite di queste cose in 30 anni di... Sento che Dio lo farà. Perché? Perché ci credo. Ah, ok. E quindi mi butto. Poi prendi una tramvata in faccia e magari vai in crisi con la fede. Oppure ti giustifichi dicendo non era ancora il momento in cui Dio deve fare quello che io dico. Vabbè, siamo fenomeni a trovare modi. Martin Lloyd-Jones ci dice che la vera fede coinvolge l'intera personalità. La mente viene istruita, le emozioni vengono stimolate e la volontà agisce in obbedienza a Dio. Esempio, Ebrei, capitolo 11, versetto 7. Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, intelletto, conosci, mosso da timore, sentimenti, preparò un'arca. E Rab, la stessa identica cosa. Lei ha sentito quello che 40 anni prima era successo dal di là del Mar Rosso. 40 anni prima abbiamo sentito le cose che Dio ha fatto. E io trovo assurdo che 40 anni dopo una donna in Gerico, sentendo quello che era successo di là, crede. E quei 2 milioni di idioti che di fronte a Cades Barnea, dopo solo qualche mese, avevano detto non possiamo entrare lì. È assurdo che il popolo 2 mesi dopo si era dimenticato del Mar Rosso e per incredulità non entrarono nella terra promessa. È una donna pagana, prostituta, che proprio non gli davi un centesimo, ode che quello che 40 anni prima era successo era vero. Davvero? Ora la fede viene dall'udire, eh? E quando tu, per tutti i tuoi processi mentali, cominci a mettere in discussione questo, cominci a dire, vabbè, ma è un po' mito, è un po', sì, proprio Giona nella pancia del pesce, se Dio che costruisce Adamo ed Eva, no. La fede viene dall'udire. Io credo che il mio Dio è capace di far esplodere delle mura con lo schiocco della sua mano, se vuole, perché con una sola parola ha cambiato l'acqua in vino, perché ha passato un mare camminando sull'acqua, perché da 5 pani e 2 pesci ha sfamato 15.000 persone. Non è mito, è verità, e io ci credo. E se devo essere preso in giro, se devo essere bannato dalle amicizie che contano, se devo essere messo in un angolo perché sono un credulone delle cose vecchie, peggio per voi. Quando vedrete le mura cadere, allora. Ma quanto a me e alla mia famiglia, citando Giosuè, serviremo l'Eterno. Quella donna aveva sentito che quelle storie erano così vere. Oh, certo, la mente non le poteva immaginare, giusto? Come poteva razionalmente pensare che un mare si apre? Ah, sì, è un mito, sì, si racconta in giro. Sì, ci è arrivata notizia. Sì, vabbè, ma crederei mica queste fandonie. Ma che sei sfigato? E c'era un'altra cosa che aveva sentito, un po' più recente. Che quello stesso popolo che era di là del fiume, c'era il fiume in piena, che le divideva, quindi insomma, Sì, bravo, bravo. Pensa proprio che sia il fiume in pieno il tuo protettore. Si era sentito che due re dall'altra parte ci avevano provato. Avevano preso tante bastonate da essere sterminati. La mente. Ho sentito. E poi, ciò che ho sentito è entrato nel cuore. È andato giù. Ha preso le viscere. Mi sono spaventato. Mi sono spaventato. Se tu non credi in Gesù, oggi dovresti essere esattamente in questa posizione. Dovresti essere terrorizzato. Perché il giudizio di Dio sta su di te. Come io ci credo che era terrorizzata Rab, ci credo che era terrorizzata Gerico e tutta Canaan, perché lo sterminio stava arrivando. Noi appena abbiamo sentito che voi eravate lì, ci siamo impauriti e il nostro coraggio si è evaporato. Perché so che il vostro Dio vi ha dato questa terra. E quindi, se la terra è vostra, noi, caput. Paura. E quella paura l'ha fatta scegliere. Azione. Voglio far parte di questa roba qua. Oggi voglio essere dentro anch'io. Ma non è quello che abbiamo fatto alla croce. Se Efesini 2 è pratico, è proprio in Rab. Rab è l'esemplare, e io credo che sia proprio nella galleria della fede, perché è esattamente quello che è necessario per piacere a Dio. Conosci chi è, accogli chi è, credi, non come i demoni che credono, e anche loro hanno un problema perché tremano. Quindi non fare solo come i demoni, perché i demoni forse credono più di noi nell'esistenza di Dio, di certo più di tante persone. Credono e temono, sanno che sono guai per loro, il loro problema è l'altro, è l'obbedienza, cioè l'adesione al progetto di Dio. Ed è quello che noi abbiamo fatto quando abbiamo visto il meraviglioso amore di Dio manifestato in Gesù. La verità ci ha illuminato, sono un peccatore senza speranza, merito il giudizio di Dio. Dio ha mandato Gesù Cristo affinché chiunque crede non muoia nello sterminio di Dio, ma abbia la vita eterna. Terzo, credi. Agisci in base a ciò che credi e ciò che fai dimostrerà ciò che credi. Si è salvati per fede, chiaro come il sole, ma la fede ha un'azione. So che il Signore vi ha dato il paese. Le informazioni che Rab aveva erano veramente sparute, cioè noi abbiamo tutto sto popò di roba, lei aveva un racconto detto di 40 anni prima, degli eventi scritti su Instagram il giorno prima, di fatti accaduti di là dal Giordano, un popolo dopo le rive del Giordano, questi erano i fatti che aveva, ma sapeva una cosa, una donna cresciuta in un contesto di paganesimo, polidei e di chiunque altra possibile follia religiosa, aveva capito una cosa, il vostro Dio personale, il vostro Dio è Dio in cielo e sulla terra. Punto. Ce n'è uno, uno solo, e fa quel cacchio, quello che vuole, quando vuole, come vuole. Questo è il Dio che io credo. E ciò basta. Ciò basta. Questa è fede. Per questo Rab c'è dentro. E ha tutto il diritto, guai se non ci fosse stata, ce l'avrei detto, no, non ce l'ho detto Dio, però avrei detto da Dio, metticela perché questa sì che merita. E forse tutti quelli che qua credono in Gesù Cristo, circondati da una così grande schiera di testimoni, corrono quella gara perché partono dallo stesso punto di partenza, la fede per grazia che si manifesta nel coraggio. Quindi la fede di Rab era una fede certa. Coraggiosa, ma certa. Sapeva in quello che credeva e non ha fatto training autogeno, non ha fatto Pilates per essere più sicura, non ha creato qualcosa, semplicemente ha creduto alla verità rivelata. E quella fede, versetto 12, vi prego dunque, giuratemi per il Signore, poiché vi ho trattati con bontà, che anche voi tratterete con bontà la casa di mio padre, e datemi un segno sicuro che salverete la vita a mio padre, a mia madre, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutto quello che appartiene a loro, e che ci preserverete dalla morte. Oh, mica due cosine ha chiesto. Due cosine. Cioè, quando arrivate, salvate me, mio papà, mia mamma, i miei fratelli, la mia famiglia, le loro cose, cioè, possedimenti nostri, mica ce li portate via. Giuratemelo. Ma che coraggio. Ma che fede coraggiosa. Io ho fatto questo. Io mi sono schierato. Adesso è la vostra parte. Ogni tanto credo che dobbiamo avere un po' il coraggio della fede, anche nel chiedere a Dio qualcosa di più. Non a noi, a Lui. Ti chiedo, Dio, poiché io mi fido e so il 100% che tutto ti appartiene, sei sopra e sotto, non c'è luogo dove non puoi arrivare, non c'è problema che non puoi, come dire, affrontare, non c'è soluzione che non puoi dare. Io credo che tu sei il Dio del cielo e della terra, credo che tu sei il Dio personale, credo che ti prendi cura di me, credo perché me lo hai promesso, sta scritto, ti prego, adesso fallo, fallo. Ora, quelle due spie avevano poco da fare, se non dire sì, te lo giuriamo. La cosa che trovo sarcastica qua è che le guardie hanno fatto il patto più scemo del mondo, dicendo statene in casa al sicuro, giusto? Perché loro dicono, quegli uomini risposero, siamo pronti a dare la nostra vita per voi se non divulgate questo nostro affare. Va bene, ci sta. E quando il Signore ci avrà dato il paese, noi ti tratteremo con bontà e lealtà. Allora lei li calò giù dalla finestra con una fune, infatti la sua casa era addossata alle mura della città, e lei stava di casa sulle mura, e disse loro, andate verso il monte affinché non vi incontrino i vostri inseguitori, e rimanete nascosti per 3 giorni, fino al ritorno di coloro che vi inseguono, poi andrete per la vostra strada. Tra l'altro, per inciso, Rab è un genio, eh? Cioè, questo è già tutto pronto, eh? A proposito di... risponde bene alle guardie, le manda in giro, grande donna, mamma mia, sapeva quello che voleva e ha ottenuto quello che voleva. Gli dice anche cosa fare, loro lo fanno. E quegli uomini, questo mi piace, le dissero, noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare se tu non osservi quello che stiamo per dirti. Facciamo un patto. Quando entreremo nel paese... attaccherai alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo rosso, radunerai presso di te, in casa tua, tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, tutta la famiglia di tuo padre. Se qualcuno di questi uscirà in strada dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo colpa alcuna. Ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo, se uno gli metterà le mani addosso. Evidentemente non avevano ancora informazioni da Dio che aveva intenzione di distruggere tutte le mura, perché chiedono a quella donna di stare nelle mura, dove tutto sarebbe stato distrutto. Io non... quando tu fai un qualcosa e dici ti garantisco salvezza se stai lì, è proprio quella roba lì nella quale tu hai garantito, ci metti la mano sul fuoco, è proprio la cosa che Dio ha intenzione di distruggere. Ora, non lo sapevano le guardie, giusto? Ma in qualche modo dovevano sancire un patto. E gli danno una cordicella rossa. Quella cordicella rossa che, vabbè, sappiamo, ricorda il sangue. Per loro non Gesù, ovviamente. Forse ricordava quel sangue sulle stipiti delle porte quando, 40 anni prima, l'angelo sterminatore era arrivato e chiunque fosse stato trovato dentro la casa con il sangue rosso dell'agnello la Pasqua, oltrepassare, lo sterminatore sarebbe andato oltre. Quindi loro dicono, guarda, l'unica cosa che possiamo dirti, prendi questa cordicella che è rossa, ci ricorda il sangue, e chiunque è in questa casa, come 40 anni prima, è al sicuro. Ora, voi ve lo immaginate un mese dopo circa, quando Rab vede da casa sua, ha invitato suo padre, sua madre, la sua famiglia, li ha chiamati tutti lì perché questo è il posto sicuro. Vede, questi che girano intorno alle mura. Un giorno, due giorni, sette giorni. Il settimo giorno girano sette volte intorno alle mura. Comincerà a dire, ne ho visti di assedi, ma come questo, forse? E a un certo punto squillano le trombe e le mura cominciano a cadere. Magari dall'altra parte della città. Vedi che le mura trema tutto. Che cosa fai tu? Mi ricordo qualche anno fa, 10 anni fa, io e mia moglie abitavamo al quarto piano e c'è stato un mini terremoto. Amore, il terremoto. Corri veloce come il vento. Dove? In strada, giusto? Chiunque della tua famiglia sarà in strada, lo dicono, sarà esente dal sangue. Devi stare in casa e tutto crolla. Ragazzi, adesso noi col senno del poi sono tutti fenomeni. Ma tu ci saresti stato in casa? Non è una scossina, eh? Le mura cominciano a cadere. E l'istinto naturale ti dice, vai fuori, qua la vedo male, la vedo grigissima. E quelli che sono in casa tua, nei quali gli hai detto, se state qua sicuro come l'oro, non vi tocca nessuno, anzi, vi saranno dei premi, devi trattenerli in casa. Non solo non scappi, ma trattieni in casa gli altri. E le mura continuano a crollare. Io me lo immagino, questa cosa qua, no, dei fratelli Gunn, no? Quelli che James Gunn, quello che ha fatto i Guardiani della Galassia 3, no? In questa cosa enorme, no? In queste mura che crollano, questi che si mettono così in casa, silenzio, tutte le mura giù, una piccola casetta sulle mura in piedi. Questo è il mio Dio. Questo è il Dio nel quale io credo, che quando anche le mura crollassero tutte intorno a me, io mi pianto qui perché Dio me l'ha promesso, guardo quella corda rossa appesa che è l'unico segno che ho, non ne ho altri, ne ho solo uno, ho quella corda che rappresenta quel Dio del quale ho sentito da parlare, del quale ci credo, nel quale mi sono fidata, nel quale ho scelto, nel quale mi sono schierato, e quando anche crollasse tutto intorno a me, io non mi schiodo. E quel pezzo di muro restò in piedi. Ci credo che quella donna è scritta negli eroi della fede. Ma che brillante, enorme, entusiasmante esempio di cosa è fede. Or, senza fede non piace a Dio, perché chi si avvicina a Lui deve credere che Egli è quello che ti è stato detto, quello che hai letto, quello che ti è stato trasmesso dal tuo passato, quello che ti è stato raccontato, quello che leggi. Quelle cose non sono finzioni, è verità. Punto. Deve credere che Egli è e che è colui che risponde alla fede. Io non so. Se ci sono delle mura che crollano intorno a te. Ogni tanto ho la sensazione che le cose intorno a me tremano, vacillano, qualche pezzo cade di qua, qualche pezzo cade di là, e devo dire la verità, voglio scappare forte come il vento. Eppure, guardo quella cordicella rossa, guardo quel sangue versato per me, guardo quel nuovo patto che Gesù Cristo ha stabilito, garante di un patto nuovo e perfetto. E allora provo con tutte le mie forze a dire, Dio ti prego, dammi la forza di restare dove sono, di non andare né a destra né a sinistra, di non perdere di vista le cose importanti, perché so che quando anche tutto crollasse intorno a me, tu mi farai stare in piedi. circondati da una grande, così vasta schiera di eroi. Corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, non lasciandoci intrappolare dal peccato che così facilmente ci avvolge e ci fa inciampare. Il peccato che ci dice che Dio non è abbastanza forte, il peccato che ci dice che sei soltanto un folle credulone, il peccato che ci dice che se noi pensiamo così allora siamo dei falliti, che la fede in Gesù Cristo è solo per gli sfigati. Se tu credi a questo peccato allora inciampi, ma circondati da questa schiera di testimoni, da quella Rab che dice lo so che cosa vuol dire, sapendo che abbiamo accesso al Padre attraverso quella via nuova che Cristo ha stabilito, in maniera che noi, al sommo sacerdote, possiamo chiedere e trovare soccorso nel momento opportuno. Corriamo la gara fissando lo sguardo su quella cordicella rossa che ci ricorda Gesù, colui che crea la fede e la perfeziona. Io credo che di avere davanti a me dei santi che stanno correndo. Ogni tanto inciampano. Ma la Chiesa di Cristo, la Sposa di Cristo, è la congregazione dei santi che corrono fissando lo sguardo su Gesù e che quando le cose sembrano crollare non mollano di un centimetro. E questi vedranno la grande ricompensa che Dio ha preparato per loro, perché lui sì è remuneratore di quelli che lo cercano. Amen.